Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla seconda puntata della seconda stagione di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Venerdì 16 settembre 2022, Davide Secchi ai microfoni, di fronte a me come solito la carissima Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia ovviamente Mauro Magnitosi. Cara Silvia, è passata ormai una settimana o quasi dalla morte della regina Elisabetta?
Sì, una settimana? Sì, no, un po' di più.
Sai che non me lo ricordo più ormai. Il tempo talmente va avanti.
L'8 settembre.
E siamo a sì, diciamo, 8 giorni fa, incredibile. Anche se si dice che fosse morta prima. Sai queste cose, aspettiamo un attimo.
Ma lei poche ore prima, forse due giorni prima aveva incontrato il nuovo premier, la sì. TUS, e quindi sicuramente in quelle ore, non prima dell'incontro con la nuova premier.
E allora abbiamo soprattutto il sentiment social legato a quello che è successo, cioè alla fine di un'era, di un'epoca, di una regina che ha visto tutto.
Ha attraversato veramente ere geologiche.
Prima di diventare regina comunque c'era, ha visto la seconda guerra mondiale, ha visto gli anni 50, ha visto l'inizio dell'arte pop, del periodo pop, i Beatles,
a lei piacevano molto,
esatto, questo rinascimento non solo musicale ma artistico, sociale, post guerra. Ha attraversato varie situazioni, si è trovato anche Lady Di che l'ha fatta penare, il figlio che l'ha fatta ultra penare, i figli che l'hanno fatta ultra disperare,
i nipoti, un nipote, e sempre per colpa della moglie,
di tutti i colori. C'è stata subito una repentina analisi a cura dell'Istituto Arcadia che si è soffermato su come gli utenti social abbiano ricordato la sovrana inglese dopo la morte, avvenuta appunto l'8 settembre 2022, cioè qualche giorno fa. Prevalere il dolore, ma in Italia anche un pretesto ovviamente per parlare di attualità. La morte della regina Elisabetta sui social ha generato buzz e chiacchiericcio. Solo nei primi due giorni Arcadia ha contato oltre 202.000 contenuti sul tema, pubblicati da poco più di 9.000 utenti diversi. Sono stati Facebook e TikTok le piattaforme su cui si è parlato di più della scomparsa della sovrana inglese.
Facebook sembra essere stato il social privilegiato per questa conversazione, almeno nell'immediato appunto della notizia, per commentare. Quindi è stato registrato su Facebook nei primi due giorni oltre l'86% del totale delle conversazioni sulla morte della regina Elisabetta, sui social naturalmente. Invece su Twitter si infiammavano con discussioni riguardo al passato coloniale del Regno Unito, quindi il taglio più, diciamo, politico, sì, giornalistico, che hanno visto protagonista anche Jeff Bezos nel ruolo di difensore della sovrana. Scusate, un piccolo dettaglio: io ho visto personaggi rock and roll che hanno sputato sull'immagine della regina, che si sono
prostrati
davanti a questa
perché
morte.
È una tradizione, perché è una parte della famiglia, quindi prima è come i propri genitori. A un certo punto della tua vita, soprattutto in epoca adolescenziale,
cioè quando diventi
giovane,
vecchio,
certo, prima li attacchi
e poi
riconosci comunque qualcosa che, certo, ha fatto parte della tua vita.
Va bene.
È stato su TikTok che i contenuti riguardanti la morte di Elisabetta II hanno generato più coinvolgimento. Nello specifico, la community ha interagito oltre 16 milioni e mezzo di volte in totale con il video in cui That One Call ha riassunto i possibili scenari per quanto riguarda la successione e il riaccendersi delle attenzioni mediatiche sulla famiglia reale inglese. Il secondo posto tra i TikTok commemorativi che più hanno generato engagement è del contenuto di Khaby Lame, il TikToker italiano più seguito al mondo, che ha omaggiato la sovrana con un video riassuntivo dei momenti più iconici dei 70 anni di regno, che nello stesso intervallo di tempo era stato visto quasi 13 milioni di volte e condiviso oltre 13 mila volte e commentato più di 34 mila volte.
Analizzando il contenuto dei post dedicati alla morte della regina Elisabetta, Arcadia ha realizzato una tag cloud dei termini più ricorrenti, ossia quelli che richiamano titoli appellativi della sovrana, ma anche il modo in cui è stata annunciata formalmente la notizia. C'è inevitabilmente chi cita altri protagonisti della vicenda, come soprattutto la coppia Harry e Meghan, e Camilla, nominata in vita dalla stessa Elisabetta, la regina consorte. Con un occhio all'attualità c'è chi cita la Brexit e altre notizie che riguardano il paese. I termini più ricorrenti sono però quelli che esprimono dolore, tristezza, cordoglio per la morte della regina e l'impossibilità di dimenticarla.
E infine la reazione dei politici italiani. Tra di loro Giuseppe Conte, che con due post identici pubblicati su Facebook e su Instagram si è aggiudicato il primo e il terzo posto sul podio dei contenuti dei politici sui social dedicati alla morte della sovrana inglese. Sono quelli più ingaggianti. In mezzo al secondo posto e con poco meno di 30.000 reazioni nel primo giorno c'è il post su Instagram di Silvio Berlusconi. Una foto d'archivio in cui sono presenti, oltre al leader di Forza Italia e la regina, anche il principe Filippo e Tony Blair. Più a distanza e meno capaci di generare engagement rimangono i post su Facebook di Matteo Salvini e quello su Instagram di Luigi Di Maio. E siamo arrivati alla prima proposta musicale di Daily On Air, The Sound of ADV, seconda puntata della seconda stagione. Io Swiss, sono Morgan Gase e Kelly Pollard, che hanno infranto l'ortodossia del dance floor per più di due decenni. Sono stati dei produttori alla pace, diciamo così, ancorché nascosti. All'inizio del nuovo millennio si fece notare il duo Metro Area, gestito proprio da Megan Gase. Un decennio dopo Random Access Memories di Daft Punk, rimaniamo e rimarrete spiazzati da come una viola e dei semplici sintetizzatori abbiano un sapore nuovo. Insomma, chi l'avrebbe mai detto? Sentiamo quindi questo Oh Swiss, questo album omonimo, e questa è Thing. We'll be right back. Daily Trend, quindi benvenuti alla prima rubrica di questa seconda puntata della seconda stagione di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta. Non dimenticate di andare a spulciare le nostre pagine social e Facebook e soprattutto Instagram. Ci saranno dei cambiamenti quest'anno, delle curiosità, delle pregevolezze. E allora, Daily Right Now, qui è ora, perché ogni anno è sempre la stessa storia. Arriva settembre e ci risvegliamo in preda al panico su svariati temi. Uno di questi è il back to school. Senza dimenticare anche il famigerato detto non si finisce mai di imparare, che si riverbera anche nella vita post esami e nelle eterne analisi su aspirazioni, attitudini, trend persi, occasioni mancate. Chi siamo e cosa vogliamo studiare e poi magari fare? Allora, si chiama Take Flight ed è una startup italo-americana molto sensibile sull'argomento, nata con l'intento di rivoluzionare il mondo dell'istruzione, valorizzando la trasmissione delle conoscenze e utilizzando, attenzione, il supporto dell'intelligenza artificiale. E noi abbiamo la fortuna oggi di avere in collegamento la CEO Carmen Dal Monte. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Allora, non le facciamo perdere tanto tempo. Come nasce Take Flight e come si evolve?
Allora, Take Flight nasce con un progetto ambizioso, che è quello di fornire a ogni studente un aiuto valido e continuo utilizzando le tecnologie digitali. In breve, quello che vogliamo fare noi è offrire un tutor che segua lo studente, gestito, come diceva lei, da software avanzati, tra cui anche algoritmi proprietari di intelligenza artificiale, che lo segua, lo consigli, gli dia consigli e lo aiuti a imparare, un po' come accadeva molti anni fa, prima dell'istruzione di massa, quando chi poteva aveva la fortuna di avere un tutor personale che lo seguiva.
Perfetto. Ma cosa offrite in ambito scolastico? Ma attenzione, perché Take Flight non si muove solo in ambito scolastico, da quello che ho capito.
No, ci muoviamo in tutti gli ambiti di trasmissione della conoscenza, quindi lavoriamo anche nell'ambito della formazione. Che cosa offriamo come strumenti alle scuole e alle imprese? Sì. Un raffinatissimo questionario di profilazione che aiuta a comprendere e a capire chi sono i destinatari della conoscenza e che sono quelli a cui viene appunto rivolta l'attenzione nella trasmissione della conoscenza e dell'istruzione. Quindi noi abbiamo, insieme al Dipartimento di Statistica della Sapienza, messo a punto due questionari di profilazione, uno per studenti dalle scuole medie fino all'università e uno per gli adulti dopo, che sono la base per costruire dei programmi di successo di istruzione e di aggiornamento.
Naturalmente si tratta di questionari che, bisogna dirlo, rispettano la privacy, non si inoltrano troppo nel privato?
No, assolutamente. I nostri questionari non chiedono a chi li fa niente di privato, niente di sensibile, niente di personale. E lavorando anche con minori siamo assolutamente attenti alle informazioni, alla gestione dei dati, e quindi se non scendo troppo nei particolari, per esempio i nostri server, sia quelli operativi che quelli di backup della nostra piattaforma di e-learning, sono situati in Italia. Uh-huh. E sotto la giurisdizione italiana ed europea da questo punto di vista. Anzi, mi posso permettere, la nostra policy è ancora più restrittiva delle leggi vigenti da questo punto di vista.
Senta, quello che ne risulta poi da questa profilazione è una fotografia di quello che succede attorno a noi nel campo dell'istruzione. Ecco, mi racconta, come in sintesi, cosa avete scoperto della scuola italiana, ad esempio?
Sì, ci provo in sintesi. Come giustamente ha detto lei, i nostri questionari sono una fotografia della situazione esistente. I nostri questionari hanno due output, uno personale, immediato, che viene dato alla studente o al dipendente che fa il questionario, che gli dice qual è il suo profilo, quali sono i suoi punti di forza, quali sono i suoi punti deboli e come può migliorare la propria formazione, e un secondo profilo dimensionale, che è quello che offriamo alle scuole e alle imprese sulle classi o sulle sezioni o sui settori aziendali. In questo secondo, appunto, c'è quello che diceva lei, una fotografia precisa del gruppo, dello stato dell'arte della situazione, ovviamente articolata da quelli che sono i suggerimenti che vengono da noi e dagli algoritmi per risolvere o addirittura in certi casi anticipare i vari problemi. La situazione della scuola italiana è una situazione, come dire, delle volte tende a dire mal comune mezzo gaudio, cioè non è molto diversa da situazioni straniere che noi conosciamo bene, nel senso che noi siamo presenti anche sul mercato americano e abbiamo studiato bene anche i sistemi educativi di formazione professionale tedeschi. La scuola italiana ha un tasso di insuccesso formativo molto alto e un tasso di abbandono scolastico fra i più alti in Europa. E questo secondo noi è una delle cause di questi dati che sono veramente sconvolgenti a vederli, è la mancata conoscenza degli studenti e di coloro che devono ricevere la formazione professionale. E c'è sicuramente un problema di trasmissione della conoscenza, no? Qualcosa si è rotto e questo lo si vede sia nei risultati scolastici degli studenti, sia negli altissimi livelli di stress e di ansia che vediamo negli studenti, ma non solamente noi, e anche in parte nello scollamento che c'è non tanto tra scuola e lavoro o mondo del lavoro, ma spesso tra scuola e contesto sociale in generale. Non penso che conoscere in maniera scientifica, precisa, chi sono le persone che dobbiamo far crescere o che devono crescere con noi sia un dato ormai ineludibile e può essere fatto solamente con le tecniche e gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione.
Buongiorno, sono Silvia Antonini, le volevo fare una domanda su come funziona questo vostro servizio, perché da quello che ci ha detto poco fa, adesso mi sembra di capire che voi vi mettete un po' al servizio di chi la deve erogare questa istruzione per conoscere proprio, diciamo, utente, anche se non è una bella parola in questo contesto. Però ecco, però mi sembra di capire che voi vi rivolgiate anche agli studenti stessi, cioè come agite, cioè si può fare un esempio pratico di come, sì, qual è, certo, l'utilizzo di questo vostro servizio?
Sì, certo, i nostri questionari per gli studenti, per gli singoli studenti e per i singoli lavoratori sono gratuiti, uh-huh. Okay? Quindi chiunque può andare sulla nostra piattaforma che si chiama Educairos o scaricare la nostra app che si chiama Educairos gratuitamente, fare il questionario e ricevere il suo report personale. E da questo punto di vista abbiamo fatto una scelta precisa, cioè vorremmo che quante più persone si avvicinino alla consapevolezza delle proprie capacità, ma anche dei propri bisogni, perché molto spesso i ragazzi non sono consapevoli delle magari subiscono
le loro difficoltà, ecco.
Esatto, grazie, e difficoltà, ma non sono consapevoli della loro origine e soprattutto non hanno gli strumenti per farlo. Sempre per gli studenti noi abbiamo fatto e continuiamo a fare, peraltro, corsi di metodologia dello studio, quindi facciamo corsi per insegnare gli studenti a studiare, così come abbiamo fatto e facciamo corsi per docenti per aiutarli a insegnare meglio. Quindi da questo punto di vista abbiamo anche una serie di prodotti, cioè da circa qualche mese è per esempio in vendita uno dei nostri primi ebook che si chiama 1-2-3 per studiare la fisica, che è indirizzato ai ragazzi dai 12 ai 13 anni in su e spiega come ci si può avvicinare e si può studiare quella disciplina. Altri ne usciranno nei prossimi mesi sulla matematica, sul latino, sulla chimica, no? Quindi abbiamo cercato di costruire anche sulla base dei dati che abbiamo raccolto in questi anni, quindi in maniera molto precisa, una serie di strumenti che potessero aiutare anche il singolo studente. Okay? Il progetto che coinvolge scuole superiori e poi ovviamente anche imprese e società di consulenza è quello di invece agire dall'altra parte. Come diceva Aristotele, se la prima motivazione per conoscere è la curiosità, sicuramente le condizioni per conoscere sono quelle collettive, cioè si impara insieme. È per questo che diventa spesso fallimentare il tentativo di occuparsi del singolo studente se non si interviene e non ci si occupa e non ci si cura anche del contesto in cui quello studente studia e le classi in cui è inserito.
Dottoressa, per concludere, siete, come ha detto prima, attivi anche per esempio negli Stati Uniti, conoscete, sì, il mercato tedesco. Che cosa succede in quei posti? Quali sono le caratteristiche principali che rendono comunque il campo dell'istruzione non particolarmente buono neanche da quelle parti?
Sono sistemi molto molto diversi da quell'italiano, quindi hanno sicuramente criticità diverse che però anche lì si rovesciano sui più giovani e sui più deboli. Il sistema tedesco, tenga presente che per esempio ha ancora le classi differenziate, no? Quindi i ragazzi che hanno problemi vengono inseriti in classi apposite e non stanno, che da noi sono state eliminate circa, non so, 25 anni fa, ecco. Il sistema tedesco è molto più chiuso di quello italiano, nel senso che non prevede l'accesso all'università per tutti coloro che escono dagli istituti tecnici o dagli istituti professionali, mentre in Italia, va bene, testa a parte permettendo che è tutto un altro discorso, chiunque abbia un esame, abbia fatto una maturità, un esame di Stato dopo 5 anni di studi può liberamente accedere all'università, e questo mi sembra un grosso punto a nostro favore. Il sistema americano è ancora differente in un altro modo. Nel sistema americano è molto più presente l'istruzione privata rispetto a quella pubblica, e l'istruzione privata è quasi sempre la prima scelta dei genitori che se la possono permettere, perché è realmente molto costosa. Però per esempio anche dal punto di vista della didattica digitale o dei nuovi strumenti, anche per loro la pandemia è stato un banco di prova, no? Nel senso che moltissime scuole non sono riuscite comunque ad assicurare agli studenti continuità didattica durante i periodi di lockdown, e questo insomma è abbastanza impegnativo, al di là poi del giudizio che si possa dare sugli effettivi risultati. E quindi hanno visto anche loro un alto tasso di abbandono. Tra l'altro la struttura americana è più che da noi finalizzata al superamento degli esami, dei test universitari, il che significa che per esempio anche per le famiglie è un investimento molto più oneroso, ma anche molto più sentito rispetto all'Italia. Per esempio per una famiglia statunitense è normale pensare di spendere dai 500 ai 600 mila dollari per un buon college, per una buona università, no? Quindi diciamo che è un approccio completamente diverso rispetto a quello italiano. C'è da dire che anche l'istruzione superiore è veramente molto diversa, sono focalizzati su alcune materie precise, non esistono le cose che siamo abituati a pensare noi. Infatti i nostri studenti quando vanno a fare l'anno estero negli Stati Uniti, come dire, tornano sempre molto, molto contenti, perché l'impegno scolastico è decisamente minore rispetto a quello italiano.
Eh sì, questo è vero, l'ho scoperto anch'io vedendo alcuni amici e amiche che sono tornate dagli Stati Uniti. Dottoressa Carmen Dal Monte, noi la ringraziamo dell'opportunità che ci ha dato, la CEO di Take Flight, startup italoamericana nata con l'intento di rivoluzionare il mondo dell'istruzione valorizzando la trasmissione delle conoscenze e utilizzando il supporto dell'intelligenza artificiale, protagonista qui su Daily On Air, The Sound of ADV, e anche sulle pagine del Daily Net della prossima settimana. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata e buon weekend. Grazie ancora.
Grazie, grazie anche a voi, buona giornata.
Arrivederla. Ghost town in quarantine.
loves you too. The fairy's lie must have been true to bring you now everything.
Rubrica sportiva qui su The Lionaire, The Sound of ADV, seconda puntata della seconda stagione dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 16 settembre 2022. Abbiamo appena ascoltato Cash McCombs, che ha pubblicato un nuovo album che si intitola Earth Mind e la canzone è Music is Blue. Chi è Cash McCombs? È un musicista e cantautore americano. Dal 2002 a oggi ha pubblicato 11 album, un EP, una compilation di B-sides. La sua musica fonde elementi di diversi stili, tra cui la roots americana, l'underground, il country, la psichedelia, la musica internazionale. I suoi testi sono sovente satirici, spesso il punto focale, insomma, toccano le ambiguità tra il personale, il politico, la mortalità e la natura. Nel 2016, pensate, il New York Times lo ha definito uno dei più grandi cantautori del suo tempo. Ma appunto, siamo arrivati al Daily Sport, carissima Silvia, ed è ancora una volta, come avevo pronosticato all'inizio della nostra avventura radiofonica, il tempo di blockchain. Il tempo di token
sarà sempre di più,
sempre di più,
penso.
Ma qualcuno aveva storto il naso, ma chi può interessare questa cosa? Ancora token, ancora la nostra realtà che cambia di fronte ai nostri occhi, che si moltiplica, che muta i connotati, che magari si arricchisce. E il pallone non poteva certo rimanere estraneo. Oggi infatti parliamo di Socios, un sistema basato sulla tecnologia blockchain che permette l'acquisto di token, ossia gettoni, con valore di mercato variabile, con cui è possibile vivere l'esperienza da tifoso partecipando alle scelte della squadra, ma anche ad esperienze in esclusiva.
Allora, questa app ha successo perché è facile e intuitiva, cioè sì, facile da utilizzare. L'interazione da parte dei fan avviene attraverso dei sondaggi, dei premi importanti, VIP, ti fa sentire importante, promozioni esclusive, forum, giochi e concorsi. Quindi è possibile partecipare alle scelte di marketing, addirittura alla selezione del design di pullman e stadi, ma anche alla creazione di inni e motti vari. Beh, insomma, se vuoi ingaggiarli questi
tifosi. Sì, sì, assolutamente.
Oltre a sfide tra giocatori e avere l'accesso a magliette e a gadget esclusivi. Più l'utente è attivo sull'applicazione e partecipa quindi a tutte queste iniziative, più ha la possibilità di accedere a premi e esperienze speciali.
È ovvio che per i team è un modo per monetizzare e aumentare l'interazione con i tifosi, acquisendo quindi dati ed evitando i problemi organizzativi e logistici che da sempre accompagnano la gestione dei più scatenati e passionali. Sono ormai 164 in totale i partner sportivi coinvolti da Socios in tutto il mondo, non solo squadre ma anche federazioni e leghe. L'azienda dà lavoro a 240 persone in 30 stati, vanta oltre 1,5 milioni di iscritti, mentre i fan token nel 2021 hanno generato oltre 150 milioni di dollari di entrate da condividere con i partner. Si è espresso sul tema, tra i vari personaggi, anche Marco Materazzi, campione del mondo del 2006 con l'Italia, nonché icona interista. Ha detto: lo trovo un'iniziativa molto simpatica, il mondo va nella direzione della tecnologia, cambiano le generazioni, bisogna stare al passo con i tempi, il sistema tra l'altro immediato e intuitivo. Non bisogna dimenticare che il calcio, giustamente e cinicamente dice realisticamente Materazzi, è sempre legato, sempre stato legato ai soldi, e adesso lo è anche di più. L'ex calciatore non ha torto infatti, ma in questo caso il denaro è quello dei tifosi che utilizzano Socios non come forma di investimento ma per fede calcistica. In cambio hanno la possibilità di stare ancora più vicini ai loro idoli e partecipare alla vita del team. La nostra impressione quindi è che siamo solo all'inizio e che la possibilità della piattaforma siano veramente ancora tutte da esplorare. seconda, anzi terza canzone della seconda puntata di questa seconda stagione di The Lion Air, The Sound of a Divi, delle frequenze radio Atlanta. Lei è Ellen Olley e l'album è The Distance Between Earth and Mouth. La canzone che andremo a ascoltare è To The Test e lei è un membro fondatore della band di Cork, Irlanda, di Altered Hours, collaboratrice di progetti come Cravis, All Box, Morning Veils, e ha attraversato in questo modo tutto l'underground irlandese. Il suo album da solista, che è questo, la vede impegnata in un pop sperimentale molto crepuscolare, registrato inizialmente su una cassetta a quattro tracce e pubblicato dall'etichetta Touch Sensitive di Belfast. È veramente una bella raccolta di canzoni che traggono la loro forza silenziosa dal rituale quotidiano. Ellen Olley. Quindi siamo arrivati alla terza e ultima rubrica di questa giornata di venerdì 16 settembre 2022 di The Lion Air, The Sound of a Divi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta. Quindi parliamo di YouTube e parliamo soprattutto dell'incidenza che ormai YouTube ha sui ricavi dell'industria musicale. Quest'anno c'è stato già il primo consuntivo I ricavi sono stati di 6 miliardi di dollari, il contributo di YouTube all'industria discografica. Pensa che l'anno scorso, Silvia, si era raggiunta invece la cifra di 4 miliardi. Il modello a doppio binario, che include gli annunci pubblicitari e la sottoscrizione a servizi premium, potrebbe quindi diventare la fonte di guadagno principale dell'industria musicale entro il 2025. Ed è per questo che YouTube monetizza tutti i formati musicali, video short e long, tracce audio, live, su tutti i supporti, desktop, tablet, dispositivi mobile e TV, in oltre 100 paesi. E il tempo di visualizzazione complessivo dei contenuti musicali di YouTube su computer, dispositivi mobile e TV continua a crescere anno su anno.
Questa azienda è stata anche pioniera nell'introduzione della monetizzazione per i contenuti generati dagli utenti.
Sì.
Quindi user generated content, content di cui tanto si parla.
Sì.
Che era chiaro sarebbero potuti diventare un grande driver di crescita per tutto il settore musicale, lo vediamo, cioè i giovani artisti diventano tali su YouTube. Ebbene, gli UGC, quindi gli user generated content, hanno generato più del 30% degli introiti per gli artisti, autori e titolari dei diritti. Per il secondo anno di fila, questo dato, insomma, questa trend. Mentre gli short hanno generato 30 miliardi di visualizzazioni al giorno, con 1,5 miliardi di utenti registrati ogni mese. Oltre al fondo di YouTube Shorts da 100 milioni di dollari, la società sta lavorando a soluzioni di monetizzazione di lungo periodo per lo stesso fondo.
Mentre il modello a doppio binario continua a fare musica, si assiste a importanti cambiamenti nell'industria musicale. Va sostenuto e implementato quindi questo movimento, dicono da parte di YouTube, a far sì che appunto la piattaforma sia il luogo migliore per tutti i fan della musica. I fan desiderano scoprire, ascoltare e far parte della musica in diversi formati, e sembra che solo YouTube sia in grado di offrire tutto ciò in un unico posto. Lo dimostra l'uscita di Pink Venom delle Blackpink. I fan hanno potuto scoprire infatti il teaser del video musicale, prendere parte alla challenge su Shorts, partecipare alla premiere in live streaming del video musicale e non solo. E poi il momento wow: Pink Venom è diventato il video musicale più visto del 2022 nelle prime 24 ore dall'uscita e il terzo video musicale più visto di tutti i tempi nelle prime 24 ore di lancio. Quindi, cara Silvia, dobbiamo andare a vedere Pink Venom delle Blackpink. Creare un'esperienza musicale connessa tra tutti i formati musicali è quindi fondamentale per i fan, ma deve esserla anche per gli artisti, tutti gli artisti. Che essi vogliano brillare in un determinato momento, che vogliano essere, come si suol dire, always on, la mission è quella di aiutarli e creare il proprio percorso su YouTube e dare quindi un futuro sostenibile dal punto di vista economico alle loro carriere. Quindi YouTube si impegna in tutti i modi a far sì che l'industria musicale, che dal, diciamo così, 25 anni si trova in sempre più in progressivo disfacimento per le note vicende, ricordiamo il file sharing e comunque tutto il nostro mondo che si è trasferito sul web, sta cercando e cerca ogni anno di trovare soluzioni, e le trova proprio in rete, la rete che l'aveva messa in rete, incredibile.
Sì, però YouTube ci guadagna,
è certo che ci guadagna. Beh, ci mancherebbe,
non è mica
altro.
Un benefattore,
ci mancherebbe altro.
Ecco.
E quindi chiudiamo qui la seconda puntata della seconda stagione di Daily Nerd, Sound of the V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e lo facciamo con un altro brano molto strano, carissima Silvia.
Mm-hmm.
Un artista, anzi un gruppo, Len Here, che pubblica questo album Sides, e la canzone che andremo a ascoltare è Bad Woman. È un duo formato da Emily Rex e Rick Alverson, con base in Virginia. A volte suonano con una sorta di versione ambient e slowcore degli XX, mentre in altri momenti i pizzichi di pianoforte e i soffi di sassofono, e viva a proposito, ricordano la quiete della colonna sonora di un documentario. Il loro stato d'animo è comunque malinconico, la loro tavolozza di colori è abbastanza monocromatica. C'è da dire che mentre realizzano questo album gliene sono successe di tutti i colori. Senti un po', i genitori di Alverson sono morti, alla madre di Rex è stato diagnosticato un brutto male e il loro cane purtroppo è deceduto. Una cosa incredibile, però ne è uscito un album veramente notevole. E allora andiamo a ascoltare questa Bad Woman da Sides. Intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori, gli auguriamo un buonissimo fine settimana e ci risentiamo mercoledì prossimo con la terza puntata di Daily On Air, The Sound of the DV, qui dalle frequenze di Atlanta. Silvia.
Ciao Davide.
Ciao a tutti, buona
ciao
giornata.
Ciao a tutti e buon fine settimana.
Ciao, ciao. What a shame when I learned your name. I've been bad, 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 bad woman. I've been cruel, 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 cruel one. But you know, oh.
Yes, you know, don't you?